Buongiorno, consiglieri, consigliere, prego accomodarsi. Prego accomodarsi, consiglieri, consigliere. Apro la seduta della Commissione 3 bilancio e la Commissione congiunta con la Commissione 4 promozione della città di lunedì 19 febbraio 2024, ore 9:30. Procedo con l'appello. Ahimè, presente. Alfonso, assente. Ariotti, assente. Barbieri, presente. Bertorello, assente. Bevilacqua, presente. Bonicioli, assente. Brucoleri, assente. Bruzzone Filippo, assente. Bruzzone Rita, assente. Cavalleri, presente. Ceraudo, assente. Costa, assente. Crucioli, assente. D'Angelo, presente. De Benedictis, presente. Dell'Astrologo, assente. Falcone, assente. Falteri, assente. Gaggero, presente. Gandolfo, presente. Ghio, presente. In video call. Gozzi, assente. Grosso, assente. Cabur, assente. Lodi, presente. Lograsso, presente. Manara, assente. Notar Nicola, presente. Pandolfo, presente. Pasi, presente. Patrone, assente. Pellerano, assente. Pilloni, assente. Russo, assente. Vacalebre, assente. Veroli, presente. Villa, presente. Viscogliosi, presente. Sospendo i minuti in attesa dell'assessore. Buongiorno, riprendiamo la seduta di lunedì 19 febbraio delle ore 9:30. Commissione 3 bilancio congiunta alla Commissione 4. Allora, passiamo all'ordine del giorno. L'ordine del giorno di oggi è stanziamenti del PNRR messi a disposizione per il recupero e la riqualificazione di Villa Imperiale. Sono presenti in aula, alla mia destra, dopo l'assessore Picciocchi, il dottor Pierpaolo Grignani della Direzione Verde Pubblico e il dottor Frongia della Direzione Manutenzione Verde. Giusto, dottor? E dopo il dottor Frongia, la vicepresidente del municipio 3 Bassa Valbisagno, signora Barbara Lagomarsino, benvenuta. E la commissione di oggi è stata richiesta dalla consigliera Lodi, a cui darei la parola. Prego.
Grazie, grazie Presidente. Sarò brevissima perché sono molto interessata anche all'illustrazione del materiale che ho visto in cartella. Insomma, la preoccupazione era rispetto un po' non tanto agli annunci dati nella prima fase in cui veniva data l'elenco delle ville che erano state accolte all'interno della programmazione del PNRR, però un po', diciamo, il silenzio del percorso rispetto poi all'utilizzo dei fondi, al fatto che i fondi bastino, a quando iniziano i lavori. Ancora l'altro giorno, infatti, ho fatto interrogazione scritta, ero a Villa Gruber, dove c'è la parte di Villa De Mari e la parte più invece legata appunto al Carlo Felice, e ci sono appunto notizie e cose abbastanza discostanti. Allora, quello che chiedevo era, concentrandoci oggi su Villa appunto Imperiale, capire esattamente la conferma dei fondi, l'utilizzo dei fondi, il cronoprogramma, perché poi non dimentichiamoci che all'interno del PNRR era previsto, cioè è prevista una fase anche di partecipazione attraverso assemblea pubblica, illustrazione del percorso, che ad oggi non mi pare si sia mai tenuta. Oggi mi fa piacere che ci sia municipio, perché magari appunto può confermarlo. Sicuramente quando si parla di ville storiche e si parla di ville che hanno un significato importante, culturale, sociale, economico, e soprattutto anche ambientale, perché poi oggi pomeriggio saremo nella Commissione del Verde e le ville storiche sono dei polmoni, ma sono degli elementi di equilibrio di un piano del verde complessivo, e quindi spero che ecco, in questa commissione, che vedo il materiale, ora avrò modo di approfondirlo, ma appunto immagino che lo presenterete, ci sia un po' una trasparenza e anche la volontà non solo di essere trasparenti qui in aula dando informazioni precise, ma anche farlo attraverso l'organizzazione di un'assemblea pubblica aperta con la presentazione del progetto, perché a Villa Imperiale il municipio, le persone, la popolazione è molto legata, c'è un legame molto forte e quindi c'è anche un'attesa altrettanto forte. Quindi se da una parte c'era la soddisfazione di vedere Villa Imperiale all'interno del percorso del PNRR, c'era anche un po' la consapevolezza che mentre per esempio le altre due ville, cioè Villa Pallavicini a Pegli e la Villa Duchessa di Galliera a Voltri, avevano già e hanno una struttura anche diciamo di gestione molto solida, diversificata ma molto solida, Villa Imperiale essendo una gestione pubblica diretta e avendo comunque sì delle associazioni che ruotano, ma molto diciamo poco simile agli altri due progetti, si vuole essere certi che tutto questo però procede, vada avanti, che le risorse siano sufficienti, che i lavori inizino e che il cronoprogramma sia definitivo. Grazie.
Grazie consigliera Lodi. Allora, dare la parola all'assessore Picciocchi. Prego assessore.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie per aver chiesto questa commissione che ci dà l'opportunità di raccontare un progetto tra quelli principali che abbiamo adottato da finanziare con le risorse del PNRR. Gli altri, per la cronaca li ricordo, li citava in parte la consigliera Lodi, Villa Duchessa di Galliera, il giardino botanico di Villa Pallavicini. Ricordiamo che si aggiunge una misura PNRR sempre su Villa Pallavicini, gestita direttamente dall'ATI. Abbiamo poi sempre finanziati con PNRR gli interventi di riqualificazione di Villa Scassi che sono già iniziati e poi interventi, questi finanziati con il PINQA di Ponente, che riguardano PRA, in particolare riguardano Villa De Mari. Venendo al progetto di Villa Imperiale, noi abbiamo appoggiato questo progetto su uno strumento normativo che si chiama DL50 del 2022, articolo 42, che ha previsto una somma pari a 55 milioni di euro che è stata assegnata al Comune di Genova e sono fondamentalmente dei fondi supplementari che integrano le dotazioni del PNRR previsti per le città con popolazione superiore a 500.000 abitanti. Inizialmente la norma prevedeva questi fondi per le città superiore a 600.000 abitanti, abbiamo fatto sentire la nostra voce e allora il governo in sede di conversione del decreto aveva consentito anche ad inserire la nostra città. Sono risorse fondamentali che ci hanno consentito di integrare i nostri interventi, talvolta anche i quadri economici di finanziamenti che avevano dotazioni non adeguate, e all'interno di queste poste abbiamo inserito l'intervento di Villa Imperiale che inizialmente avevamo candidato nella misura PNRR, mi pare, del Ministero dell'Ambiente sui parchi. Sapete che c'era una lunga graduatoria, era stato giudicato ammissibile ma non finanziato, quindi lo abbiamo recuperato attraverso questo nuovo veicolo normativo. Io mi limito a dire quelli che sono i tempi di realizzazione e poi lasciamo la parola al Presidente e ai nostri tecnici che ci illustrano i contenuti del progetto. Evidenzio che ci sono stati alcuni incontri presso il municipio, voglio ringraziare il lavoro del municipio nel rapporto con la cittadinanza per illustrare questo progetto. Sicuramente ha ragione la consigliera Lodi, dobbiamo farne altri, anche perché oggettivamente sono progetti belli. ed è giusto poterli raccontare. In questo momento noi abbiamo affidato la progettazione ad Aster. Il progetto, a quanto mi consta, giace in soprintendenza in attesa del parere, che tuttavia dovrebbe arrivare a breve. L'obiettivo è quello di approvare il progetto esecutivo entro maggio di quest'anno, nonché procederemo all'aggiudicazione con la previsione di avviare i lavori entro settembre del 2024. La conclusione degli interventi è stimata per la fine di settembre del 2025. La misura del decreto 50 prevede come milestone per conclusione dei lavori la scadenza ultima del dicembre 2026. Quindi, se il nostro cronoprogramma fosse rispettato, vorrebbe dire chiudere questo intervento con circa un anno di anticipo. Dicevo che abbiamo affidato appunto la progettazione ad Aster. E mi fermerei qui, Presidente, direi lasciamo i nostri tecnici illustrare il contenuto del progetto. Voglio ricordare un'iniziativa, poi ne parlerà l'assessore Lagomarsino, che abbiamo condiviso con il municipio, che si inserisce all'interno di questa operazione di riqualificazione di Villa Imperiale e che prevede l'inserimento delle attività accademiche dell'Università Facoltà di Medicina in Villa Imperiale. E questa è stata una suggestione del municipio, direi che sono iniziate da pochi giorni o stanno per iniziare, e questo è una cosa importante perché ci permette di fare vivere la villa. Poi magari su questo dirà qualcosa di più l'assessore Lagomarsino, che conosce meglio di me la questione, però insomma credo che sia un, come dire, la presenza di giovani, credo, e studenti, credo che sicuramente in un contesto così pregiato, credo che possa essere un elemento importante di rivitalizzazione di Villa Imperiale. Grazie Presidente.
Grazie Assessore Vice Sindaco Picciocchi. Allora, dare la parola al dottor Frongia. Prego dottor Frongia.
Sì, buongiorno a tutti. Volevo solo così presentare quello che vi descrive il dottor Grignani sul progetto nello specifico. Avete già visto nella documentazione che vi è stata trasmessa l'iter che abbiamo seguito per la progettazione e poi per i lavori che andiamo ad eseguire. Ci siamo affidati ad Aster per la progettazione a livello di fattibilità tecnica ed economica e di progettazione esecutiva. Progettazione molto complessa perché ha toccato vari aspetti che riguardano il vincolo monumentale, archeologico, sul verde, aspetti legati alle strutture, delle murature che delimitano i percorsi. Nonché anche l'accessibilità, quindi progetto complesso che ha richiesto diversi tavoli tecnici. Sono conclusi a gennaio scorso con l'ultimo tavolo tecnico che ci ha permesso di avere una progettazione a livello di fattibilità tecnica e economica presentata il 13 febbraio in soprintendenza, con la quale siamo già in intese di approvazione. Quindi noi contiamo rapidamente di avere il progetto approvato e stiamo comunque intanto parallelamente progettando a livello esecutivo, in modo da avere entro maggio, come vi diceva l'assessore, la progettazione approvata, bando di gara per una procedura negoziata, in modo da poter avere aggiudicazioni e avvio lavori entro settembre. Adesso passo la parola al collega Grignani, così vi spiega il progetto più nel dettaglio su tutto il parco della villa. Grazie.
Sì, allora, dottor Grignani, prego.
Sì, buongiorno a tutti. Avete ricevuto una cartella con la documentazione e vi invito a prendere visione perché descriverò guardando la planimetria che vi è stata allegata. Procedendo dal lato settentrionale verso l'ingresso inferiore, gli interventi constano di consolidamento, muri e tanto di sostegno quanto in sopraelevazione, una parte legata al retro della cappelletta votiva che aggetta sul parco e una rimodulazione della scarpata e un consolidamento della stessa con interventi prevalentemente di ingegneria naturalistica. Alcuni vialetti che di fatto oggi sono utilizzati in con modalità diciamo non consone e a volte anche al di là dei termini di legge, si annidano persone con cattive abitudini. Quei vialetti lì, poiché non storici, verranno eliminati e verrà fatto diciamo un versante unico con un incremento della vegetazione e inserimento anche di piante arbustive e una sorta di piccola collezione botanica di piante acidofile. Scendendo verso il basso incontriamo diciamo la zona della villa, dove ci sarà due interventi di restauro, per la verità. Uno legato alla fontana, attualmente spenta e non funzionante. La previsione è quella di fare una mosaicultura, sentiremo la sovrintendenza cosa ci dice, perché qualche perplessità l'aveva e preferiva il ritorno del ciclo dell'acqua. Diciamo subito a fianco alla fontana, dove c'è il salto di quota, ricorderete che qualche anno fa era crollato un grosso pino che aveva distrutto una porzione di questa balaustra marmorea. È previsto anche il recupero e la ricostruzione secondo quello che ci rilascerà la sovrintendenza, che ci ha dato già comunque alcune indicazioni. Al di sotto incontriamo il ninfeo, che sarà oggetto di restauro. All'interno del ninfeo alcune problematiche ci sono. Noi vorremmo mantenere, su questo sovrintendenza si è data disponibile, si è trovata d'accordo, mantenere alcune piante di felci già presenti e quindi portare un impianto di nebulizzazione per mantenere un'umidità costante, fermo restando tutti gli interventi di restauro vero e proprio che dovranno essere fatti, e un'illuminazione scenografica, come in tanti altri parchi, che possa illuminare per un certo periodo della giornata l'interno del ninfeo e comunque dare anche illuminazione all'esterno e alla villa. È prevista l'eliminazione dell'asfalto, sostituita con pavimentazioni drenanti tipo terra solida, in modo tale da evitare un convogliamento nelle reti idriche, ed è prevista anche una parziale integrazione delle reti bianche che dalla villa scendono verso la porzione bassa. È previsto l'intervento di rifacimento di quello che oggi è un servizio igienico, con l'indicazione di non mantenerlo nel vano interrato oggi presente, perché ha anche dei problemi legati all'accessibilità, ma l'inserimento di un servizio igienico autopulente similare a quello che abbiamo e stiamo inserendo al Parco dell'Acquasola, quindi già approvato dalla sovrintendenza, e allo stesso modo sarà identico a quello che realizzeremo in Villa Scassi, anche quello già approvato dalla sovrintendenza. Quindi un elemento di arredo comune in molti parchi che consentirà di avere un servizio che oggi è malfunzionante. È prevista anche l'implementazione dell'area giochi, dandone inclusività e accessibilità, perché oggi è parzialmente inaccessibile. L'inclusività la otterremo anche grazie all'inserimento di giochi inclusivi, quindi certificati e rispondenti alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi totale funzionalità anche per le persone con disabilità. Questi sono sostanzialmente i contenuti sui quali abbiamo lavorato, detti ovviamente in sintesi. Il progetto ad oggi, come anticipavano sia l'assessore che l'ingegner Frongia, è stato piuttosto complicato, perché tocca vari argomenti e argomenti difficili di difficile risoluzione per la delicatezza dell'area e la posta in gioco. Grazie.
Grazie dottor Grignani. Darei la parola al vicepresidente del municipio 3 Bassa Valbisagno, signora Barbara Lagomarsino. Prego, prego vicepresidente.
Tutti, evidenzio che il municipio è molto interessato alla crescita e alla valorizzazione di Villa Imperiale. Il presidente Angelo Guidi e l'assessore Barreca infatti hanno partecipato a numerosi sopralluoghi con Aster, con l'area tecnica municipale, e hanno quindi dimostrato un fattivo interesse su questo progetto. Per quanto mi compete, posso anche dire che all'interno della villa vengono svolte molte attività, non solo attività legate alla biblioteca Lercari, ma anche utilizzando spazi esterni alla biblioteca, il giardino e il parco. Non da ultimo mi richiamo a quello che diceva l'assessore Picciocchi, è in essere un accordo con la facoltà di medicina, un accordo attualmente per quest'anno in via sperimentale, dove vengono messe a disposizione dell'Università di Medicina il Salone Cambiaso per 3 giorni alla settimana. E questo è stato pensato, per quanto di nostra competenza, in un'ottica sempre di maggiore apertura alla cittadinanza e di valorizzazione e di partecipazione della cittadinanza e di valorizzazione culturale dei beni che abbiamo. All'esito poi del periodo sperimentale si valuterà un po' tutta la situazione, sempre anche in un'ottica di migliorare il servizio, se possibile. Grazie.
Grazie Vicepresidente del Lago Marsino, e vedo prenotata la consigliera Lodi, prego consigliera.
Sì, grazie. Dunque io volevo avere alcune informazioni un po', perché speravo di vedere proiettato qualcosa che magari era anche più facile seguirvi, ma ora ho seguito sul computer. Allora, intanto volevo avere un po' meglio la conferma del finanziamento e nel progetto, cioè la conferma c'è, ma visto che c'è il progetto di fattibilità, se diciamo, il progetto va a copertura di quanto previsto e ottenuto da PNRR, perché per esempio in Villa Gruber, su Villa De Mari, ci sono delle incertezze sul fatto che sono stati chiesti, mi pare, 7 milioni, ma da una approssimazione pare che ne servano di più. Allora volevo capire se, visto che c'è il progetto di fattibilità, se questo progetto va a copertura del finanziamento, diciamo, ottenuto dal PNRR. Quindi se c'è, perché io vedo che è un progetto di fattibilità che è stato mandato, credo che sia questo quello che è in cartella, che è all'oggetto della soprintendenza, giusto? Però ecco, dato che guardando sia l'affidamento sia la progettualità, scusate, ma quindi viene avviato tutta la documentazione, non mi pare ci sia, se non erro, il progetto di sostenibilità tecnico-economica, quindi volevo capire su questa parte qui se siamo tranquilli che tutto ciò che è previsto sia coperto, non ci siano strane sorprese. Poi un'altra cosa, noi abbiamo fatto più volte sopralluoghi nell'amministrazione precedente, se lo ricorderanno i colleghi, sull'area Cani, cioè il consigliere capogruppo Campanella ci ha portato più volte a vedere quell'area, un po' su, un po' giù, un po' là, un po' qua, e però non mi pare che se ne parli. Allora volevo capire poi se questo progetto era stato abbandonato o meno, perché ripeto, comunque eravamo andati più volte a fare sopralluoghi per valutare questa opportunità. Bene, il tema dell'università, sicuramente, come è stato detto, mi pare la villa è molto vissuta, e diciamo, per quello che dico, che è molto importante la sua restaurazione, perché è molto vissuta dalla popolazione attraverso la biblioteca, attraverso molte attività, attraverso realtà che l'hanno sempre resa viva e quella che è ad oggi, quindi mi pare la domanda era un po' per ufficializzare che siano comunque confermate tutte, diciamo, le realtà che ruotano nella previsione della ristrutturazione, perché mi pare che sia un progetto che mantenga questo aspetto. E poi una domanda era un po' nel futuro immaginare il tipo di gestione, nel senso che le cose belle ristrutturate, diciamo messe a nuovo, hanno poi un problema che in qualche modo devono essere conservate ma anche un po' monitorate, perché sappiamo purtroppo che ci sono situazioni che poi vengono immediatamente deturpate. E allora volevo chiedere un po' di più sul futuro della villa, cioè il tipo di, che diciamo, l'assessorato si immagina di gestione, conservazione, e anche ecco, oppure se continua tutto così, insomma, volevo capire un po' meglio, perché i lavori sono molto interessanti, con queste diciamo realtà possiamo anche immaginare che ci sia un afflusso maggiore di turisti, quello che per me sarebbe auspicabile è mettere in rete queste ville invece che portare i crocieristi a Serravalle, portarli a girare le ville di Genova. Questo è una perché soprattutto ora che c'è questa, diciamo, pianificazione anche di ristrutturazione, penso che un filo rosso tra ville molto importanti che potrebbero portare anche commercio, potrebbero portare sviluppo economico, sarebbe interessante pensarlo. So che non è questo l'assessorato, però mettere a nuovo delle ville ha non solo un significato di messa in sicurezza in alcuni casi, ma anche proprio di rilancio culturale. Quindi, non avendo l'assessore alla cultura e avendo qualche difficoltà a identificare con chi parlare, parlo con chi è qua, che è anche vice sindaco, perché sarebbe importante che poi questo lavoro, prima che poi par brutto, ma ecco, poi si rilasci al degrado, di nuovo comunque al vandalismo, ci fosse un'attenzione alla conservazione successiva di quanto si fa. Grazie.
Ci sono altri interventi in merito? Darei la parola al dottor Grignani. Ok. A lei, dottor Grignani.
Grazie. Per quanto riguarda gli importi, il quadro complessivo, il quadro economico complessivo vale 2 milioni di euro, di cui oltre 1,4 milioni destinati alla quota lavori. Aster sta progettando per rimanere all'interno di questo quadro economico e quindi, quanto illustrato, direi e mi immagino che abbia totale copertura. Teniamo presente che poi sarà messa a gara e comunque ci sarà un ribasso, immaginiamo di poter recuperare anche quel ribasso, per cui teoricamente dovremmo non avere problemi. In relazione invece alla parte area cani, allora l'area cani, come in tutti i parchi, non solo Villa Imperiale, ma in tutti i parchi ove presente, o i giardini, ove sono presenti aree sgambatura cani, per gli spazi che noi abbiamo a disposizione, non immagino espansione o ricollocazione di area cani che c'è già in Villa Imperiale e una riallocazione in altre aree. Tenete conto che una ricollocazione dovrebbe prevedere un nuovo ulteriore progetto che comunque sarebbe a latere e a margine di questo testé illustrato, e dovrebbe ottenere non solo l'approvazione della sovrintendenza, ma, e questa parte diciamo potrebbe essere curata dall'ufficio verde pubblico, direzione manutenzione verde pubblico, ma dovrebbe avere anche un passaggio da parte della direzione ambiente e ufficio animali in ordine a tutta la normativa correlata che è legata alle distanze, alle norme igienico-sanitarie e quant'altro. Quindi, per ora noi non abbiamo valutato e non stiamo valutando a progetto una ricollocazione o una rimodulazione dell'area cani. Io direi che finisco qui.
Allora, passare la parola all'assessore Picciocchi, prego.
No, volevo aggiungere semplicemente sul tema della gestione, su cui ovviamente dobbiamo fare delle riflessioni che al momento non abbiamo ancora fatto evidentemente, però raccolgo lo spunto, chiaramente come dice lei e condivido, ma è difficile essere in disaccordo, queste ville vanno messe in rete, questo è assolutamente pacifico. Cercheremo di trovare, anzi se ci sono come dire dei contributi, dei suggerimenti, delle idee, lavorando anche insieme al municipio per cercare di valorizzarle sempre di più e soprattutto di inserire all'interno delle stesse dei presidi che possano poi contrastare fenomeni di degrado, di vandalismo, ben venga. Io in questo momento confesso non ho, come dire, cioè noi ci stiamo molto concentrando in questo momento sui lavori, sul rispetto delle scadenze, come è normale che sia nella fase che stiamo attraversando, però indubbiamente poi sullo sfondo questo tema c'è, quindi per dire consigliera che condivido il punto che lei ha posto e su cui dobbiamo adesso avere una seria riflessione.
Ci sono degli altri interventi? Allora diciamo che posso chiudere la seduta della Commissione 3 Bilancio congiunta alla quarta. Buona giornata a tutti.